Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano, piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Come sta il mio sodale Riccardino Bassetto?
Riccardino Bassetto è stato travolto da questa settimana. È arrivato davvero stanco e si stupisce sempre come davanti a un microfono invece Riccardo Haupt si galvanizzi e ritrovi la carica.
Mi hanno regalato anche, diciamolo, il mio primo paio di scarpe, gli amici di Green Media Lab, che saluto e ringrazio, e uno zaino bellissimo, le scarpe della sportiva. Domani vado a correre un trail. Grandissimo errore correre un trail con le scarpe nuove, rischi di trovarti con i piedi aperti, però ecco, vi ringrazio perché sono davvero comodissime, sono qua che ci molleggio sopra.
Hashtag influencer.
Mi piacerebbe, invece no, COO, molto meno romantico. Settimana in cui anch'io sono stato abbastanza in un flipper, tanti chilometri percorsi, un grande ritardo su un treno, non nomineremo la compagnia per non fare shaming, mi sono letto un po' di cose, tra cui appunto mi sono imbattuto in questo articolo ormai di settimana scorsa, però di cui si è parlato tantissimo, pubblicato dal New York Mag, molto 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 affascinante, in cui si delinea il profilo di uno dei podcaster più rilevanti forse al mondo, che è il professor Andrew Huberman. Che rapporto hai tu con Huberman e Huberman Lab?
Devo dirti che per un certo periodo di tempo, quando avevo più tempo, me lo ascoltavo ed era il mio guilty good night. Me lo mettevo lì perché aveva questa voce molto profonda e raccontava cose, possiamo dire, a volte anche un pochino noiose, per cui stava lì e mi addormentavo con Huberman e poi mi svegliavo per spegnerlo, e poi l'ho perso un po' di vista ultimamente. Questa settimana è tornato nella cronaca per appunto questo articolo.
Se ne è parlato tantissimo, di nuovo un po' più di quadro su Huberman. Huberman è questa figura che rappresenta e si porta dietro tutta la magia, secondo me, del podcasting moderno, ovvero in un mondo che noi riteniamo essere un mondo di gente rimbecillita, che non studia, che non approfondisce, che i contenuti su internet sono tutte le schifezze e quant'altro. Il podcast ha delle perle incredibili. Se in Italia abbiamo Barbero, che ha portato la storia, ha riportato la storia ad essere un qualcosa di pop, senza tra l'altro violentarne in alcun modo il grado e la profondità, Huberman, che cosa fa? Fa un podcast che può durare più di 2 ore, in cui parla di scienza, neuroscienza e biologia, appunto, con dettagli di una complessità straordinaria. Si parla sempre di molecole, funzionamento dell'organismo, mechanisms, no? Lui è grande fan di questa logica, tutto un meccanismo. Di cosa, qual è la tua più grande passione? I meccanismi, il meccanismo della mente umana, del corpo, quest'omone, Collo Taurino, ospiti straordinari che racconta dalle teorie del sonno a come fare allenamento in maniera corretta, come contrastare la depressione e quant'altro. Però c'è questo profilo meraviglioso, che bel pezzo di giornalismo, in cui si ricostruisce la storia di quest'uomo così socialmente influente, perché davvero influente soprattutto durante il Covid, è diventato una star, tanto che, ricordiamolo, questo è un professore di Stanford. Il podcast si chiama Huberman Lab perché appunto lui aveva un laboratorio, a Stanford, che è diventato un luogo quasi segreto, hanno dovuto cambiare il nome, attaccato alla porta, perché la gente andava lì dentro per farsi selfie con lui e quant'altro. E c'è questo profilo straordinario che racconta appunto di questi meccanismi, appunto mechanisms, parola che viene sempre citata da Huberman, del controllo. E quindi questa sua incredibile capacità di convincimento, di credibilità, come nel corso del tempo anche nelle sue relazioni private si sia, diciamo, in qualche modo trasformata in una capacità a tratti, qualcuno direbbe oggi parola di moda, tossica o logiche di controllo. Ve lo linkiamo questo articolo perché è davvero davvero interessante. In generale, poi fatevi una vostra idea, naturalmente vi garantisco che i podcast di Huberman sono davvero 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 interessanti. Questa è una delle cose di questa settimana.
Sì, vedete già la differenza, io prima l'ho definito a volte noioso e invece Haupt subito ha detto molto molto interessante.
Beh, interessante, interessante, sono lunghissime, è chiaro che magari la puntata sulla corsa a me è piaciuta tantissimo, tantissimo su il modo di allenarsi, su come gestire la propria memoria, la capacità mnemonica, come funziona e quant'altro. Certo che ce ne sono altre su il nostro rapporto con le piante che mi stimolano un po' di meno, no offense per le piante. Altra notizia della settimana che mi ha divertito molto, prima di lasciarvi poi alla big story, è il fatto che per una volta, di nuovo, avevo tempo, passavo tanto tempo a viaggiare, portavo con me il mio cartaceo del Financial Times e siamo finiti in prima pagina con Milano, un'operazione real estate milanese fuori dal comune. Ho detto, beh, dobbiamo parlare anche su Actually, il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, la più grande operazione deal di real estate negli ultimi 2 anni sul mercato europeo è questo acquisto pazzesco del gruppo Kering Mondo Moda, che compra per 1.3 miliardi di euro un palazzetto, chiamiamolo così, in via Monte Napoleone all'Otto. Ora voi mi direte, perché è solo megalomania? No, è per raccontare davvero il mondo come sta cambiando. Abbiamo parlato tanto recentemente con il nostro amico Giuseppe Sigliano di come sta cambiando il mondo del marketing, no? E di come l'e-commerce o il fisico, come sta cambiando tutto ciò. Siamo nelle settimane del crollo del mondo dell'e-commerce, del lusso. C'è stato il crollo di Farfetch, di cui si è parlato tanto, che è stata salvata dai cinesi. Farfetch, enorme portale di e-commerce di lusso americano. Il crollo di Matches, enorme colosso anch'esso di e-commerce, di prodotti di moda di lusso, crollato anch'esso. Yux, Net-a-Porter, conosciamo la grande storia del nostro Marchetti, anche se in grande difficoltà doveva vendere a Farfetch si è tirata indietro perché ha realizzato che non c'aveva lei stessa neppure i soldi. Che cosa si dice di quel mondo? Crollano perché l'evoluzione tecnologica ha portato in primis i brand a farsi l'e-commerce a casa propria. Prima cosa. Seconda cosa è che tutte quelle grandi aspettative che c'erano da ma si venderà anche il lusso online, in questo momento sembrerebbero scontrarsi nel post pandemico con invece un grande ritorno al fisico. Quindi la dinamica digitale da una parte che spinge su e dall'altra non tutti gli store, ma gli store che vendono anche prodotti al di sopra di un certo prezzo medio, che invece continuano a riacquisire tanto valore. Si parla nel mondo, no, del retail, delle high street, no, delle strade alte inteso come di valore. Via Monte Napoleone è la seconda in questo momento strada dello shopping con i costi, i prezzi di affitti più alti al mondo, solo dopo la quinta a New York. 15 anni fa era al 12° posto, molto interessante da questo punto di vista come è cambiato e quanto sia salita. Quindi c'è stato questo investimento direttamente da un gruppo della moda, gruppi della moda che iniziano ad investire direttamente nel real estate, cosa particolare che denota da una parte la grande liquidità che hanno questi gruppi. Anche LVMH, il grande competitor di Kering, ha comprato tanto in questi anni, e dall'altra parte appunto la volontà di investire in termini sempre più strutturali sui luoghi, sul luogo fisico. 1.3 miliardi di euro, ricordiamolo, è più o meno la stessa cifra a cui si dice che la Reale Compagnia Italiana, ovvero questa società composta da alcune delle più notabili famiglie milanesi, aveva venduto a Blackstone 2 anni fa. Aveva venduto però 8-9 palazzi tutti insieme, e questi qua un palazzetto solo a 1,3 miliardi. E bravi i ragazzi di Blackstone, che si sono portati a casa una prima bella plusvalenza. È un mondo che cambia anche da questa prospettiva, no? È divertente analizzarla in questa chiave. Abbiamo parlato di Huberman, abbiamo parlato di Monte Napoleone, adesso cambiamo completamente. Dove andiamo?
Andiamo in India. Andiamo in India perché è uscita un'altra perla. Che è uno di quei prodotti che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di chi oggi si iscrive alla nostra membership. Abbiamo realizzato la prima puntata della nuova serie Globally Focus, sono degli approfondimenti verticali su 3 grandi paesi, aree, zone del mondo che si trovano di fronte alla sfida del voto quest'anno. Quindi abbiamo fatto 3 faremo 3 stagioni. La prima stagione l'abbiamo dedicata all'India, la seconda stagione la dedicheremo alle elezioni europee e la terza stagione la dedicheremo alle elezioni negli Stati Uniti. Vi lasciamo quindi con un estratto della prima puntata di Globally India. Se poi volete ascoltare le prossime puntate, ascoltare le puntate invece anche settimanali di Globally con Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti, trovate il link in descrizione. È un bellissimo prodotto destinato a chi ci sostiene, come dicevo, attraverso il programma di membership. Noi siamo molto molto soddisfatti e speriamo che voi lo apprezziate altrettanto. Chiamo il Gingolino e ci sentiamo alla prossima puntata.
Gingolino.
Il 2024 è e sarà un anno di enormi cambiamenti, ma soprattutto di grandi elezioni. Alcune passeranno inosservate, altre cambieranno gli equilibri mondiali per come li conosciamo ora.
Tra le prossime consultazioni ci sono quelle di un paese che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale, l'India. Il paese più popoloso al mondo è amico di tutti, ma alleato di nessuno. Ha un vicino ingombrante, la Cina, con cui vuole competere non solo in Asia.
Democrazia multiculturale, ma sempre più criticata per come tratta le proprie minoranze e per come sempre più spesso la convivenza di etnie, religioni e caste sfocia in conflitti e violenze.
È una delle economie più dinamiche del mondo, dove la rapida crescita impone sfide ambientali e sociali enormi.
Come è arrivata l'India a occupare un ruolo così centrale negli ultimi 10 anni? In questo Globally Focus, il podcast di Will e ISPI, proviamo a raccontarvelo. Io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI. Benvenuti, possiamo cominciare.
Si deve chiedere perdono solo se si è colpevoli di un crimine. Se pensi che sia un crimine così grave, perché il colpevole dovrebbe essere perdonato? Con queste parole, Narendra Modi, primo ministro dell'India, ha risposto al giornalista che gli chiese di scusarsi per non essere intervenuto durante i riots in Gujarat del 2002. Se quest'anno gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulle elezioni di questo paese, è principalmente a causa del suo primo ministro, l'uomo che 10 anni fa promise prosperità e una nuova India ai suoi concittadini, Narendra Modi. Il leader più carismatico al mondo, secondo la Global Leader Approval Rating Tracker, nonostante Modi riscuota molto successo sia nel proprio paese sia all'estero, rimane un personaggio ambiguo e controverso. Le sue politiche stanno trasformando e sviluppando quella che spesso viene chiamata la più grande democrazia al mondo, ma non senza una certa dose di pesanti contraddizioni, alcune delle quali vedono Modi stesso come una minaccia per la democrazia indiana.
Narendra Damodar Das Modi nasce il 17 settembre 1950 a Var Nagar, nello stato indiano del Gujarat. Solo pochi mesi prima, nel gennaio del 50, era entrata in vigore la Costituzione Democratica dell'India, scritta dopo la liberazione dall'imperialismo britannico nel 1947. Modi è figlio di un piccolo negoziante che vende il tè e cresce in una famiglia che non dispone di molti mezzi. È il terzo dei 6 figli e la sua famiglia è di fede induista, la religione più diffusa in un paese dalle tante religioni come l'India. Proprio l'induismo sarà un elemento centrale, attorno al quale ruoterà la sua vita, ma soprattutto la sua visione politica.
Infatti, all'età di 8 anni, Narendra Modi inizia a frequentare l'RSS, ovvero l'Organizzazione Nazionale dei Volontari, un movimento nazionalista hindu basato sull'Hindutva. L'Hindutva pone al centro dell'identità indiana l'induismo, praticato dall'80% della popolazione, e mira a trasformare il paese in un Hindu Rashtra, cioè in una nazione hindu, ovviamente a discapito delle minoranze religiose e in particolare dell'Islam, oggi praticato da circa il 15% degli abitanti. Direte poco, ma in una nazione popolosa come l'India sono circa 200 milioni di persone.
L'RSS conta circa 5 milioni di iscritti ed è l'anima movimentista e paramilitare del Bharatiya Janata Party, il partito del popolo indiano di stampo conservatore. Modi crescerà all'interno dell'RSS fino a diventarne uno dei massimi esponenti. Nel corso della sua carriera all'interno del movimento, Modi ha sempre cercato di distanziarsi dalle posizioni più estreme, ma senza mai realmente ostacolarle e soprattutto senza mai ostacolare l'ascesa degli esponenti più estremisti.
Se ci fosse un manuale del perfetto leader conservatore, Modi ne sarebbe un modello. Si presenta infatti come l'uomo del popolo, colui che si è fatto da sé. Lui stesso racconta che nel 1965, anno in cui scoppiò la guerra tra India e Pakistan, lui era solo un quindicenne e lavorava con il padre come Chai Walla, ragazzo del tè, servendo la bevanda nella stazione dei treni della sua città natale. Molte voci a lui vicine hanno poi smentito e contestato questa storia, ma anche se fosse falsa, ha contribuito alla costruzione dell'immagine di Modi come uomo comune e di umili origini, che ha sempre lavorato per raggiungere i propri obiettivi. Insomma, un self-made man come ne abbiamo visti tanti in politica.
La carriera politica di Modi inizia quando è circa ventenne, verso la fine degli anni 60. Dopo aver girato il paese, diventa infatti un membro permanente dell'RSS e si trasferisce nella sede regionale del movimento, nella città più popolosa del Gujarat.
Qui il giovane Modi inizia a lavorare come assistente del capo regionale dell'RSS, che vede in quel ragazzo il suo Manasputra, il figlio nato dalla mente, il suo figlioccio, al quale insegnerà a fare politica. Questo rapporto maestro-discepolo non è insolito nella cultura indiana e rispecchia molto quello della tradizione induista tra guru e shishya, l'allievo.
Per l'RSS, infatti, la religione hindu e la cultura nazionale sono due aspetti inseparabili. Per questo l'India deve essere considerata sia madrepatria, matribhumi, termine col quale Modi indicherà spesso negli anni l'India durante i suoi discorsi politici, sia soprattutto una terra sacra. Nella narrazione dell'RSS, assorbita da Modi, la dimensione nazionalista dell'identità indiana e quella religiosa si sovrappongono.
Ma che importanza ha la religione per il partito di Modi? Lo abbiamo chiesto a Emanuela Mangiarotti, docente di storia dell'India e del sud-est asiatico all'Università di Pavia.
L'elemento rituale e religioso non è una novità arrivata con Modi, ma sicuramente Modi, in questi due mandati come primo ministro indiano, è riuscito a incarnare una sorta di nesso tra leadership spirituale e leadership politica, che in un certo senso lo legittima come emblema della nazione hindu nel contesto della costruzione della sua leadership politica. Modi si è proiettato per anni come leader asceta e ha potuto incarnare questo connubio tra politica e religione. Ha dipinto il suo ascetismo come un sacrificio per la nazione. Per esempio, Modi ha fatto dell'anticorruzione un cavallo di battaglia del BJP e ha sostenuto che l'ascetismo comporti l'assenza di preoccupazioni per il sostentamento della famiglia, quindi l'assenza di motivi per cadere nella tentazione della corruzione. Modi è questo politico guru, no? Lui è il salvatore della nazione, in grado di renderla prospera, potente e anche in sintonia con quello che lui sostiene essere il patrimonio storico e culturale dell'India. Modi ha coltivato una sorta di culto della personalità che dal punto di vista dell'immagine pubblica penso gli consenta di far coesistere personalismo e coesione politica.
All'interno dell'RSS, Modi ha possibilità di crescere e di farsi conoscere. Dopo oltre 10 anni di attesa, nel 1987, l'RSS decide finalmente che è arrivato il momento di inserire i propri esponenti all'interno del BJP, facendo ricoprire loro dei ruoli chiave. Modi viene prima nominato responsabile organizzativo del BJP in Gujarat e, nel 1998, viene eletto segretario generale del BJP. Il nuovo incarico obbliga Modi a lasciare il Gujarat per trasferirsi a Delhi, ma non passeranno molti anni prima che faccia ritorno in quello stato, fondamentale per la sua vita politica.
L'India è una repubblica federale e ogni stato ha un suo chief minister, un governatore. Nel 2001 Modi ritorna in Gujarat in veste di capo di governo di quello stato. E qui arriviamo a uno dei momenti più controversi nella storia del Chaiwalla. Nel 2002, a pochi mesi dal suo insediamento, lo stato viene scosso da gravi episodi di violenza tra musulmani e induisti. L'incendio di un vagone di un treno a Godhra il 27 febbraio 2002 causa la morte di 58 pellegrini induisti. Questo treno proveniva da un luogo molto speciale e conteso tra induisti e musulmani. Ayodhya, considerato il luogo di nascita del dio Ram, venerato dagli induisti, è anche il luogo dove un tempo sorgeva la storica moschea Babri Masjid, distrutta proprio dagli estremisti induisti 10 anni prima. Le tensioni tra le due comunità scaturite dall'episodio non si sono mai sopite e sono palpabili ancora oggi. Ma torniamo al 2002. Dell'incidente del treno in Gujarat vengono accusati alcuni cittadini musulmani e centinaia di indiani induisti creano delle vere e proprie squadriglie con lo scopo di vendicare i pellegrini uccisi. Ci sono video di folle inferocite che compiono atti di estrema violenza ai danni dei musulmani. In quei giorni vengono uccise circa 1000 persone, per lo più di fede musulmana. 20.000 case e aziende musulmane e 360 luoghi di culto vengono distrutti e circa 150.000 persone costrette a sfollare per salvarsi la vita. Le violenze di quelli che verranno chiamati Gujarat Riots scuotono fortemente la popolazione indiana. Ma gli episodi di violenza ai danni dei cittadini di fede musulmana non sono purtroppo una novità.
I Gujarat Riots sono tuttora, a distanza di 20 anni, un nervo scoperto nell'immagine pubblica di Narendra Modi. Pochi anni dopo quegli attacchi violenti si diffuse l'accusa che il BJP, il partito di Modi, fosse stato complice degli atti di violenza e che in alcuni casi avesse proprio istigato le folle contro i cittadini musulmani. Modi, in quegli anni chief minister del Gujarat, viene accusato soprattutto di non essere mai intervenuto per impedire le sommosse e ancora oggi è considerato complice delle violenze, nonostante sia stato ufficialmente assolto da 2 processi che lo vedevano incriminato.
E sarà proprio a causa della sua presunta responsabilità nei Gujarat Riots che nel 2005 gli Stati Uniti gli vietano il visto per entrare nel paese. Un gesto forte, che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua ascesa politica. Ma non sarà così. Il divieto dura almeno 10 anni e verrà revocato solo in seguito alla sua elezione a primo ministro dell'India nel 2014. Ma le critiche non si fermano qui. Proprio l'anno scorso la BBC ha rilasciato un documentario dal titolo India, The Modi Question, che affronta il rapporto del primo ministro indiano con la minoranza musulmana e che ha portato allo scoperto documenti del 2002 sul Gujarat che dimostrerebbero un possibile coinvolgimento di Modi. Il documentario è stato censurato in India e definito dal portavoce del ministro degli esteri un esempio di propaganda colonialista.
Diciamo che la questione dei rapporti con la minoranza musulmana riguarda per lo più dinamiche relative, insomma, alle cosiddette comunità tribali, cioè le comunità indigene in India, tra le quali vi sono diversi cristiani. I sostenitori del BJP hanno spesso accusato i cristiani di proselitismo tra gli indù, specialmente tra gli indù di casta bassa, per convertire sostanzialmente gli indù di casta bassa al cristianesimo. E ovviamente qua siamo di fronte a un altro livello, un altro elemento di complessità, perché ovviamente il BJP ha sempre puntato a rappresentare la comunità hindu come una comunità monolitica, omogenea e compatta, cercando di cooptare le caste basse in chiave antiminoritaria, quindi contro le minoranze religiose, per evitare di far emergere quelle che sono le linee di faglia interne alla comunità hindu, che sono legate prevalentemente alla stratificazione castale. Ma Modi ha saputo comunque rappresentare se stesso anche nell'arena internazionale come un leader affidabile, sostanzialmente come anche un alleato affidabile sia nei confronti dell'Occidente che nei confronti di altri stati in Asia.
Nel numero del marzo 2012 il Time mette Narendra Modi in copertina con un articolo intitolato Modi means business. In 10 anni, infatti, il Gujarat è diventato uno degli stati più ricchi dell'India. Il BJP, il partito di Modi, capisce allora che in una democrazia caotica come quella indiana, Modi è la persona giusta per sconfiggere il partito opposto, l'Indian National Congress, o, come spesso viene abbreviato, il Congress. Il BJP accusa il Congress di essere un'entità vecchia, dinastica e causa principale della diffusa corruzione nel paese. Ma soprattutto, rispetto al Congress, il BJP inizia a farsi portatore di un'idea completamente diversa di cosa debba essere l'India. Non un paese plurinazionale laico in cui le varie etnie possano convivere in sintonia, ma la patria di una cultura induista unica.
Con Modi, il BJP vince le elezioni della primavera 2014, diventando così il partito alla guida dell'India. Vince proprio contro il Congress, partito che aveva governato per decenni, e la vittoria di Modi è la più netta degli ultimi 30 anni. Il 26 maggio 2014 Modi presta giuramento come primo ministro. Quasi tutti i giornali del mondo riportano il discorso della vittoria, dove cerca, prima di tutto, di rassicurare che il suo sarà il governo di tutti.
Durante il suo primo mandato, Modi applica le prime riforme economiche che hanno soprattutto lo scopo di modernizzare l'economia e di ridurre la corruzione. Inizia a uscire dai confini nazionali e viaggiare per tutto il mondo. Le foto dove abbraccia e incontra i leader di altri paesi cominciano a creare una nuova immagine del primo ministro. Viaggiando, dimostra che nonostante l'appartenenza a un partito conservatore, rimane pur sempre un riformista, aperto al dialogo internazionale. Donald Trump lo aiuta a riabilitare la propria immagine negli Stati Uniti, mentre in Europa il primo ministro indiano sarà invitato a intervenire al World Economic Forum di Davos, nel quale annuncerà una nuova globalizzazione con l'India protagonista.
Forse anche grazie a questa nuova immagine internazionale e ai successi economici all'interno del paese che Narendra Modi nel 2019 viene rieletto primo ministro con una maggioranza schiacciante. Ma se nel primo mandato si era occupato soprattutto delle riforme economiche, a questo giro Modi decide di focalizzarsi sulle riforme politiche, rivelando sempre di più la sua anima nazionalista. Per prima cosa revoca lo status speciale del Jammu and Kashmir, stato indiano a maggioranza musulmana, al confine col Pakistan e rivendicato da questo, e lo porta sotto il controllo diretto del governo centrale. Così facendo, quello che una volta era uno Stato, sono ora due territori dell'Unione, il Jammu and Kashmir e il Ladakh, ed entrambi fortemente militarizzati. Il governo non tollererà più alcuna forma di protesta e inizierà a prendere il controllo dei mezzi di informazione. In quel periodo, internet viene bloccato nella zona per 18 mesi, la chiusura più lunga al mondo in una democrazia.
Ad aggravare questo clima di tensione ci pensa poi, nel dicembre 2019, l'introduzione del Citizen Amendment Act, che facilita l'ottenimento della cittadinanza indiana per alcuni gruppi di rifugiati non musulmani, provenienti da Afghanistan, da Bangladesh e Pakistan. Questa mossa, vista come una deviazione dai principi laici della Costituzione indiana, causa proteste in tutto il paese. Studenti e cittadini si mobilitano contro quello che era percepito come un tentativo del governo di promuovere una misura fortemente discriminatoria, soprattutto verso la minoranza musulmana. Oltre che dalla repressione, le proteste saranno però bruscamente interrotte dall'arrivo del Covid. Modi, infatti, dichiara immediatamente il lockdown, ma commette fin da subito un errore di valutazione. Spostare centinaia di milioni di persone tra le città e le campagne non sarà semplice. Il virus si diffonderà infatti più velocemente.
Ma facciamo un passo indietro, perché c'è un argomento spinoso che finora abbiamo sfiorato molte volte senza mai affrontarlo a viso aperto. Modi, come dimostrato dalla soppressione delle proteste degli studenti contro la legge sulla cittadinanza, ha spesso mostrato modi molto duri nella gestione dell'opposizione, tanto da spingere molti osservatori, nazionali e internazionali, a ritenere lo stesso primo ministro una minaccia per la democrazia indiana.
Secondo Reporter Senza Frontiere, l'ascesa di Modi ha contribuito a erodere la libertà di stampa in India e negli ultimi anni si sono intensificati gli attacchi contro i giornalisti critici del governo. Anche l'opposizione politica ha incontrato alcuni momenti di difficoltà. Nel marzo del 2023, il leader dell'opposizione indiana, Rahul Gandhi, viene espulso dal Parlamento dopo essere stato accusato di diffamazione per aver provato a dire che Modi era un criminale. E il 20 luglio dello stesso anno, tutta l'opposizione indiana abbandona il Parlamento perché Modi si rifiuta di discutere delle nuove violenze etniche che hanno appena avuto luogo nello stato di Manipur.
Le violenze di cui si rifiuta di parlare Modi nascono dal risentimento tra due etnie, divise anche dalla religione, la maggioranza induista dei Meiteri e la minoranza cristiana dei Kuki. Le violenze etniche qui hanno causato oltre 200 morti e circa 60.000 sfollati. La situazione in questo stato nord-orientale dell'India è talmente critica da poter addirittura parlare di guerra civile. E come accadde per il caso del Gujarat, Modi e il suo governo sono accusati di non fare abbastanza per mettere fine alle tensioni e alle violenze.
Eppure, nonostante le numerose critiche attirate dagli osservatori internazionali, l'ascendente di Modi sulla popolazione indiana rimane fermo. Anzi, fermissimo. A distanza di 10 anni dall'entrata in carica di Narendra Modi, secondo praticamente tutti i sondaggi, il suo gradimento nel paese rimane ancora sopra al 70%. In qualsiasi democrazia sarebbe un numero pazzesco. Un decennio fa, durante la propria ascesa, Modi incarnava quella richiesta di cambiamento e di lotta alla corruzione che centinaia di milioni di indiani chiedevano a un sistema politico abbastanza incancrenito e governato soltanto da un partito, il Congress. Oggi è il BJP a essersi trasformato in partito di governo, un governo conservatore che, stando ai sondaggi, continua a soddisfare molto le aspettative del suo popolo.
Ma non è tutto. Narendra Modi oggi è molto più che una stella nel firmamento della politica internazionale. È finalmente riuscito a portare l'India tra i grandi della terra. Anche da questo punto di vista, il Chaiwala del Gujarat ha segnato un momento di svolta nella storia indiana.
Da promettente potenza economica a emergente potenza geostrategica, passando per le ambizioni digitali e anche spaziali. L'India di Modi è ormai diventata una potenza di livello mondiale, intenzionata a sedersi ai tavoli che contano per far sentire la propria voce. Una voce spesso fuori dal coro delle potenze occidentali, ma di tutt'altro tenore rispetto a quella cinese. Pur attenta a presentarsi come un attore globale e responsabile, l'India è determinata a non farsi distrarre nel perseguire i propri interessi nazionali.
In questa puntata abbiamo affrontato una delle figure più controverse della politica internazionale dei giorni nostri. Un amministratore attento all'economia, un politico ma anche una figura spirituale, Modi ha saputo mettere fine alla guida del Congress nel paese dopo quasi 50 anni e dare nuova centralità all'India nello scacchiere mondiale. Ma a che prezzo?
Diciamo che il consenso tra opinionisti ed esperti è che il BJP vincerà le elezioni, o perlomeno insomma la coalizione guidata dal BJP vincerà le elezioni della Lok Sabha nel 2024. Diciamo che la coalizione di opposizione, che si chiama India, che è l'acronimo di Indian National Developmental Inclusive Alliance, non ha un programma particolarmente convincente e non si presenta come particolarmente coesa se non in chiave anti-Modi. Dal 2019, quando ha ricevuto appunto il secondo mandato, da questo punto di vista il governo Modi è stato molto coerente dal punto di vista del programma elettorale. Nel senso che alcune promesse elettorali che facevano parte del manifesto proprio politico del BJP sono state attuate da Modi, e anche questo fa di lui ovviamente un leader credibile agli occhi dei suoi sostenitori.
Globally Focus India è un podcast di Will Media e ISPI, scritto da me, Silvia Boccardi, con Francesco Rocchetti, Guido Alberto Casanova e Matteo Colacchio. La supervisione editoriale è di Tommaso De Lorenzis e Nicola Mizzaglia. La produzione è di Stefano Mangone. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Aurora Ricci. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi.